Veni Sancte Spiritus, et emi de celibus, lucis tue gratia.
Da Radio Palazzo Carli trasmettiamo ora
Vangelo e vita, preparazione e commento alle letture domenicali. Programma a cura di Don Domenico Salvador. Condotto in studio dagli amici della Parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Vangelo e vita.
Cari amici di Radio Palazzo Carli, ben ritrovati. Siamo di nuovo noi, Vincenzo, Lino, Marinella e Don Fabrizio. E prendiamo oggi in considerazione il Vangelo secondo Matteo della seconda domenica di Quaresima dell'anno A. Lo vogliamo ascoltare con attenzione perché ci offre veramente spunti per delle belle riflessioni.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparve loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù, solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Bisogna sempre essere cauti quando ci si accosta ad un brano evangelico, perché quello che a prima vista può sembrare la cronaca di un fatto, a un esame più attento si rivela anche un testo di teologia. Oggi ci viene proposta la versione di Matteo, che si apre con una notazione apparentemente irrilevante: sei giorni dopo. Ad un esame più attento, ecco, ci chiediamo dopo che cosa. Sei giorni prima, a Cesarea di Filippo, c'era stato il dibattito sull'identità di Gesù e la confessione di Pietro. Quando Gesù fa o dice qualcosa di importante, sale su un monte. Sul monte Gesù subisce l'ultima tentazione, proclama le beatitudini, moltiplica i pani e i pesci, e alla fine del Vangelo e prima dell'ascensione si ritrova con i discepoli sul monte che era stato loro indicato. Il monte, nella Bibbia, era il luogo dell'incontro con Dio. Leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 24, che anche Mosè salì dopo sei giorni e prese con sé Aronne, Nadab e Abiu. Fu avvolto da una nube e il suo volto venne trasfigurato dallo splendore della gloria divina. Alla luce di questi testi risulta chiaro l'obiettivo dell'Evangelista, cioè presentare Gesù come il nuovo Mosè che consegna al popolo la nuova legge. Gesù è la rivelazione definitiva di Dio. Nube e volto splendente sono il segno della presenza di Dio. Matteo afferma che Pietro, Giacomo e Giovanni hanno goduto di una illuminazione che ha fatto loro comprendere la vera identità del Maestro e la meta del suo cammino. Il loro destino non sarebbe stato diverso da quello di Gesù. La voce dal cielo è un'espressione impiegata frequentemente dai rabbini e che vuole presentare il pensiero di Dio. Questa voce celeste dichiara il parere di Dio. Gesù è il prediletto, il servo fedele del quale il Signore si compiace e dice: ascoltatelo anche quando sembrerà proporre cammini troppo impegnativi, indicare strade anguste, umanamente assurde. Nella Bibbia sappiamo che il verbo ascoltare non significa solo udire, ma obbedire. E chi sono Mosè ed Elia? Il primo è colui che ha dato la legge al suo popolo. L'altro era considerato il primo dei profeti. Per gli israeliti questi due personaggi rappresentavano le sacre scritture. Il significato dell'immagine delle tre tende non è facile da determinare. Oltre che a un chiaro riferimento all'Esodo, potrebbero esprimere il desiderio di Pietro di fermarsi e perpetuare la gioia del momento vissuto. Ma Gesù è sempre in cammino, è diretto a una meta, e i discepoli lo devono seguire. Anche noi, dopo aver dialogato con Dio, non torniamo volentieri alla vita di ogni giorno con i suoi problemi, i conflitti sociali, i dissensi familiari e i drammi con cui ci dobbiamo confrontare. Non si può passare la vita in chiesa o nelle oasi dei ritiri spirituali. È necessario uscire per incontrare e servire i fratelli, per aiutare chi soffre, per essere vicini a chi ha bisogno d'amore. Dopo aver scoperto nella preghiera il cammino da percorrere, è necessario mettersi al seguito di Gesù, che sale a Gerusalemme per donare la vita.
Allora, più che commentare la bellissima riflessione di Don Fabrizio, io vorrei ancora allargare il campo a due piccole riflessioni. Una, perché avviene la trasfigurazione? E soprattutto, perché Gesù impone, il verbo è ordinò, precepit in latino, no? In greco è nateleito. Perché ordinò a Pietro, Giacomo e Giovanni di non parlare di questo fatto, di questa loro visione, prima della sua risurrezione dai morti? Evidentemente perché il semplice racconto del ritorno in vita di Gesù dopo la sua crocifissione non avrebbe trovato fede subito nel popolino, insomma in generale. La credibilità invece sarebbe stata molto maggiore, quindi più accresciuta, se accompagnata dal racconto di quanto avvenuto sul monte Tabor, fatto poi ad opera di testimoni oculari. Oggi sappiamo che sul monte Tabor esiste una bellissima basilica, la Basilica della Trasfigurazione, nella quale ai lati del presbiterio noi troviamo affrescati da una parte l'episodio di Mosè il Roveto e dall'altra quello della Trasfigurazione. Un'altra brevissima riflessione riguarda il comportamento di Pietro, il quale, di fronte ad un avvenimento straordinario e meraviglioso, non sa fare altro che balbettare, farfugliare, è bello stare qui, facciamo tre tente, eccetera. La reazione di Pietro dimostra che di fronte ad un avvenimento straordinario, meraviglioso, quanto inspiegabile, il termine usato dagli studiosi sarebbe numinoso, un avvenimento, perché riguarda una realtà trascendente, cioè che trascende, che va al di là della capacità di comprensione umana. Nessuno riesce a descrivere in modo adeguato, con parole chiare e opportune, quanto si trova di fronte al mistero. E del resto basta pensare alla radice greca del termine mistero, che deriva appunto dal greco mio, verbo che vuol dire stare zitto, stare in silenzio, rimanere appunto assente. Appunto, e in italiano la radice è anche quella, quando noi diciamo rimase ammutolito. Ecco, queste due riflessioni per il momento, poi lasciamo la parola a Marinella.
Don, vuoi aggiungere qualcosa?
No, mi sembra che siano, riguardo la prima osservazione, molte volte Gesù, anche dopo aver compiuto un miracolo, dice non parlatene con nessuno, state zitti, se no vi prendono, mi considerano solo un mago, un taumaturgo che fa miracoli e basta. Cioè non vedono al di là del miracolo la presenza di Dio, e quindi la fede non cammina, si accontenta della guarigione fisica, basta.
Sì, beh, in effetti anche 6 giorni prima Gesù aveva imposto ai discepoli di non dire a nessuno che lui era il Cristo, tra l'altro, no?
Sì, esatto.
Ed era appunto una delle domande che avrei fatto anch'io, del perché lui imponeva appunto ai discepoli di non parlare di quello, di questo o della trasfigurazione, se non dopo la sua resurrezione. Non è forse perché il momento non era ancora per loro il momento della missione, della predicazione? Per loro quello era soltanto il momento in cui dovevano ascoltare e imparare, forse è per questo?
Era anche per questo, ma soprattutto per non limitare i gesti miracolosi di Gesù fine a se stessi, cioè non voleva che la gente si avvicinasse a lui solo
per quel motivo.
È quello che purtroppo può succedere, anche adesso nella vita, rivolgerci a Dio solo
perché chiediamo qualche cosa.
E quindi Gesù voleva che la gente capisse che al di là del miracolo c'era qualche cosa di più.
Molto più importante.
Più importante, diciamo. Sì.
Sì, praticamente con la risurrezione si ha la conferma che lui è il figlio di Dio.
Esatto.
E questa era la firma anche su tutti i miracoli precedenti.
E della sua missione, poi, tra l'altro. Ecco, quello che volevo chiedere io era questo, Don Fabrizio. Sono, diciamo, 3 domande che sono collegate l'uno, tutte e 3 insieme. Te le faccio tutte in una volta o separatamente?
È meglio perché la memoria è quella che è, poi magari dopo la terza non mi ricordo più la prima, quindi.
No, ma sono collegate, e ti spiego perché. La prima domanda è: perché Gesù ha voluto portare con sé proprio Pietro, Giacomo e Giovanni? Pietro si può anche comprendere dopo i fatti dei 6 giorni prima, dopo che prima era stato considerato fortunato perché lo Spirito Santo ha parlato attraverso lui, ma subito dopo addirittura è stato paragonato a Satana. Forse probabilmente lo avrà portato per fargli capire di più, non lo so.
E qua bisognerebbe entrare nel pensiero di Gesù. Non è comunque l'unica volta. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni anche in altre situazioni, come quando li ha portati dalla bambina che consideravano morta, talita cum.
Sì.
Ecco, probabilmente, io dico che anche all'interno della schiera di discepoli, degli apostoli, Gesù si è creato come una segreteria. Cioè, probabilmente erano tre discepoli sui quali Gesù, per i quali Gesù assicurava poi la garanzia della testimonianza oculare.
Io, facendo un po' di ricerca, ho trovato che probabilmente perché questi tre discepoli rappresentavano la totalità della Chiesa. Cioè, in Pietro vediamo l'istituzione, in Giacomo la dottrina e in Giovanni i carismi. Può
anche,
essere?
Certamente, certamente. Poi il numero tre, sappiamo, ecco, non occorre appunto spiegare la simbologia, il numero perfetto, quindi i tre sono, rappresentano tutta il gruppo degli apostoli.
Ok. L'altra domanda era, e questa era più spontanea che mi è venuta fuori proprio, perché la trasfigurazione? Perché Gesù, che cosa voleva dire, che cosa voleva far vedere ai tre discepoli trasfigurandosi? Che messaggio voleva mandare? E la successiva è simile perché è la stessa domanda riferita ai giorni nostri. Che cosa noi dice la trasfigurazione? Che cosa ci vuole raccontare?
Allora, io dico che perché la trasfigurazione, io credo che Gesù abbia compreso il dubbio, il limite, la fragilità dei suoi discepoli e averli portati con sé in questo momento particolare è stato un aiuto in più perché perlomeno entrasse in loro questa realtà della divinità sua, non solo dell'umanità, ma anche della divinità. Secondo me sarebbe più giusto chiederci perché nella trasfigurazione c'è Gesù con quei due personaggi, Mosè ed Elia? Secondo me questa domanda anche sarebbe importante. Mosè ed Elia sono l'Antico Testamento.
Esatto.
È la legge e i profeti. Quindi, attraverso la trasfigurazione, non so se Pietro, Giacomo e Giovanni l'hanno capito, ma Gesù voleva dire che la sua presenza era in continuità con l'Antico Testamento, ma che apportava una novità assoluta. L'Antico Testamento non si può capire senza Gesù, come anche Gesù non si riesce a comprendere senza l'Antico Testamento.
Del resto anche Gesù lo dice, non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, no?
A modificarla.
Ecco, ma sì, d'accordo. E poi lo diceva sempre Don Piero, no? Il discorso del Nuovo Testamento in vetere latet, vetus in novo patet, cioè l'Antico Testamento si rivela pienamente con l'arrivo dell'avvento di Gesù e il Nuovo Testamento è già compreso in nuce, cioè in potenzialità, in possibilità nel vecchio.
Direi, farei un passo in più in questo caso. Direi che tutti e tre rappresentano le tre fasi della proposta di Dio, del Signore agli uomini. Perché sì, siamo partiti da Mosè, il profeta, diciamo Elia, ha dato la sua parola e Gesù ha firmato e ha modificato definitivamente quella che era la legge. Queste sono le tre fasi della proposta di Dio che ha rivolto agli uomini. Questo è il discorso più importante, secondo me. Certo che dopo ognuno ha fatto il suo lavoro, diciamo, però io la vedo come la proposta di Dio fatta agli uomini, nelle tre evoluzioni.
Certo, cioè dalla legge di Mosè alla legge dell'amore di Gesù. Ma sarebbe bene, ecco, fermarci anche sulla domanda di Marinella, cosa dice a noi oggi questo evento così straordinario? Qua ci sono molteplici risposte. Gesù diventa riferimento della parola di Dio quando Dio Padre dice: questi è figlio mio l'amato. Cioè non è un figlio, è l'amato.
O agapetos.
Esatto. E poi dice: ascoltatelo. Ascoltate anche Mosè, ascoltate anche Elia, ascoltate anche i profeti, ma soprattutto ascoltate Gesù. È il Vangelo che viene posto con grande importanza, al posto che merita. Ascoltatelo. C'è l'invito anche per noi oggi, che non abbiamo più... forse avremo la tentazione di vivere un evento simile, ma che non abbiamo più questa possibilità. Comunque ascoltatelo, dice la voce, una voce che è paterna, una voce che è rassicurante. E credo che in questi nostri tempi dovremmo proprio avere la forza, il coraggio, anche l'audacia, dico, di credere in Cristo, di credere al Vangelo, proprio dentro questa nostra cultura, che molte volte è cultura di morte, di violenza. Non sto qui a fare accenni a nessun fatto, perché li conosciamo tutti. Però oggi ascoltare, che come ho detto e come diceva anche mia nonna, ascoltare non significa solo ubbidire. Mia nonna e anche mia mamma dicevano: il bambino è anche buono ma non ascolta, che non vuol dire che io non ascoltavo con le orecchie, ma non mettevo in pratica quello che mi veniva detto. E quindi credo che oggi proprio ascoltare, nel senso di metterci in sintonia col Vangelo, è molto molto difficile se non c'è l'aiuto dello Spirito Santo. E siccome proprio... i minuti ormai sono pochissimi, tre o quattro,
devo fare una domanda.
Beh, allora fai sta domanda, dai, perché
Forzalino
dire ancora tanto qua.
No, io volevo fare una domanda, a parte che tu hai specificato, quando si parla di monte nella Sacra Scrittura Gesù fa o dice qualcosa di importante. Io volevo aggiungere che c'è anche il Monte Golgota, che è molto importante.
Sì, però,
diciamo sì. Che volevo fare un altro discorso io. Perché quando trattiamo questo brano del Vangelo, molto spesso siamo portati a parlare più del contorno che della sostanza. In effetti per me la sostanza è rappresentata dalle due righe e frutto trasfigurato davanti a loro, e dopo diciamo quello che succede, e poi dalla frase che si sente, no, dalla nube: questo è mio figlio. Cioè qui, perché fu trasfigurato, non è che si è trasfigurato lui, fu trasfigurato, qui c'è la mano sempre del padre, e c'è il padre in queste due frasi che fa la sua parte, mica indifferente, però sì, ne abbiamo parlato anche noi, però tante volte vengono un po' trascurate, messe un po' come logiche queste cose, come è per forza è così, no? Ma invece, secondo me, la visione della trasfigurazione e la proclamazione dopo della bontà, appunto, del messaggio di Gesù, queste sono la sostanza di questo brano. E secondo te, è una domanda, tu mi dirai, secondo te qual è più significativa, la prima o la seconda? La trasfigurazione o l'intervento del Padre Eterno che dice ascoltatelo?
Io dico tutte e due,
ecco,
la trasfigurazione, c'è anche un effetto ottico nella proclamazione del padre, una conferma da parte appunto del padre sul figlio.
No, perché qualcuno ha fatto l'osservazione che la luce è stata creata prima del sole, quindi la luce c'è anche se non ci sono gli astri, e questa è anche bella come studio, diciamo, non è...
Certo, certo. Ci dobbiamo riprendere il libro della Genesi, allora.
Esatto.
Ecco. No, c'era Vincenzo che voleva dire ancora un ultimo...
Oh, ma no, volevo semplicemente aggiungere
che tutta questa nostra discussione dimostra quello che ha scritto Don Fabrizio all'inizio, che ogni brano evangelico in effetti è un testo di teologia. A proposito di quella trasfigurazione, per esempio, non può sfuggire il fatto che ci sia una connessione di essa sia con il battesimo che con la morte, perché tutti e tre episodi configurano proprio la vera natura di Gesù. Le prime due volte attraverso la voce, appunto, a cui alludevi tu, la proclamazione del Padre, e la terza poi invece alla morte per bocca del centurione, quando dice veramente costui era figlio di Dio. Ecco, non è quello che noi crediamo? Cioè, quando noi andiamo a messa e diciamo credo a queste cose, cioè il passaggio di Gesù attraverso la sofferenza, la via cruce, la croce, la morte, in fondo deve essere il cammino di ogni cristiano, insomma, ecco, sì. Per arrivare alla gloria bisogna passare attraverso la croce, ecco, e permetterci,
infatti,
in cammino.
Posso dire che...
Certo che puoi, che te lo puoi.
No, che 6 giorni prima, appunto, Gesù aveva parlato ai suoi discepoli che lui sarebbe dovuto andare a Gerusalemme, che sarebbe morto, eccetera, eccetera. Quindi la trasfigurazione qui potrebbe anche voler significare, potrebbe anche aiutarci ad accettare anche i momenti bui della nostra vita.
Brava.
Tant'è vero che nel Salmo noi diciamo, anche se dovessi camminare per una valle oscura non temerei alcun male perché il Signore è con me. Sì. Quindi imparare a poter riconoscere anche nel dolore, nelle difficoltà, eccetera, eccetera, la presenza di Dio.
Nella morte anche.
Niente, il tempo è tiranno, anche se ci dispiace dobbiamo chiudere qui. Io do il saluto a tutti i radioascoltatori, e ringraziando Vincenzo, Lino e Marinella, e ci diamo l'appuntamento, e Gemma naturalmente, e ci diamo l'appuntamento per la prossima volta. Arrivederci a tutti.
Vangelo e vita, preparazione e commento alle letture domenicali. Programma a cura di Don Domenico Salvador. Condotto in studio dagli amici della Parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Vangelo e vita.